Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Giuseppe Moriello in console, a Elena Colson e Maria Serena Tullio che sono in regia. Fabio Colagrande al microfono per questa puntata di Al di là della notizia. Si è aperta proprio ieri a Roma l'assemblea plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura. Si tratta dell'assemblea che riunisce i membri e i consultori di questo dicastero vaticano assieme ad alcuni ospiti anche che arrivano dal mondo della cultura, dal mondo del giornalismo. Perché? Perché questa plenaria intende rivolgere l'attenzione a un aspetto essenziale delle culture contemporanee, l'uso del linguaggio e della comunicazione, per studiare l'attuale situazione e proporre delle linee di azione per la missione evangelizzatrice della Chiesa. Infatti il titolo della plenaria è Cultura della comunicazione e nuovi linguaggi. Ieri pomeriggio, presso il Campidoglio, nella sala della Protomoteca, si è tenuta eccezionalmente la sessione inaugurale di questa plenaria, un momento di incontro, di apertura alla società civile in forma di tavola rotonda, proprio per sottolineare che la Chiesa deve aprirsi al dialogo interculturale, al dialogo col mondo civile, laico. Il tema era Nella città in ascolto dei linguaggi dell'anima. Vi hanno partecipato Monsignor Gianfranco Ravasi, che è il presidente del Dicastero della Cultura e che, come sapete, il prossimo 20 novembre diventerà cardinale, il sindaco Gianni Alemanno, anzi il sindaco è stato sostituito dall'assessore alla cultura del comune di Roma Croppi, che lo ha rappresentato, Patrick De Caroli, che è stato direttore della televisione francese, il critico televisivo Aldo Grasso, il padre gesuita Lloyd Beau, esperto di cinema, docente alla Gregoriana, e la giornalista spagnola Marta Nin. Noi abbiamo per voi sintetizzato due degli interventi di questa tavola rotonda. Iniziamo subito con l'ascoltare l'intervento del presidente del Dicastero della Cultura, Monsignor Ravasi, che così ha presentato il tema di questa plenaria.
Da un lato dobbiamo riconoscere che mai come in questo tempo la comunicazione celebra i suoi trionfi. Possiamo dire che quasi tutti si stanno accodando al carro del vincitore ed è indubbiamente la comunicazione. È la comunicazione che si è talmente trasformata da aver fatto dire a un grande studioso di fenomeni della sociologia della comunicazione americano che è avvenuto probabilmente in questi ultimi decenni qualcosa di simile alla scoperta del fuoco. Pensiamo soltanto come comunicano i nostri giovani. Il linguaggio del cellulare è un linguaggio che io per metà non riesco a decifrare e che per loro invece è spontaneo, trasparente ed immediato. E questo è per altri versi una realtà positiva. Non dobbiamo che esserne contenti che si comunichi di più. Non dimentichiamo mai che le religioni, e soprattutto la religione ebraico-cristiana, è costruita proprio sulla comunicazione, sulla parola. La prima riga della Bibbia, dell'Antico Testamento, come comincia? In ebraico comincia così: Vayomer Elohim yoior, vayoior. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. È una parola che risuona. Il Nuovo Testamento come comincia? En arche eno logos. In principio c'era la parola. È la grande analogia, il grande simbolo per parlare di Dio. E proprio per questo motivo la religione non può non interessarsi della parola e non usare la parola. C'è quindi indubbiamente una realtà che deve essere nel cuore stesso della nostra riflessione. Tra l'altro, Victor Hugo diceva che la parola è un être vivant, è un essere vivente. La parola quindi è un essere vivente fondamentale e lo è in maniera grandiosa per quanto riguarda soprattutto l'esperienza di fede religiosa. Dall'altra parte però la parola è malata, la comunicazione, il linguaggio dei nostri giorni, tant'è vero che si affollano ininterrottamente al capezzale di questo malato critici di ogni genere. Ebbene, qui se volessimo elencare le malattie, ebbene l'elenco sarebbe sterminato. Io vorrei soltanto fare qualche esempio, anche se dico è ovvio. Sono esempi scontati. L'eccesso, la sguaiataggine della parola, l'aumento costante nella comunicazione, pensiamo televisiva, delle spezie per renderla più forte. Un'altra malattia che è ugualmente, di cui siamo tutti un po' artefici, la vacuità, il depotenziamento semantico. Le parole perdono significato. L'Amleto ce lo insegna, eh? Parole, parole, parole. Ma un altro esempio vorrei portare, di queste che ancora sono esempi scontati, ma che fanno vedere come è necessario entrare nell'interno di questo orizzonte, anche per certi versi, dico questo avverbio con un po' di attenzione, eticamente, ed è per esempio la frigidità della comunicazione attuale. Pensate un po', a quest'ora, probabilmente, in migliaia e migliaia di stanze di Roma ci sono dei ragazzi che si sono messi, dopo aver mangiato qualcosa alle 2, e continueranno fino a stasera a chattare e parleranno con un'infinità di persone sempre solo attraverso lo schermo freddo. E questo indubbiamente è una delle gravi interrogazioni che si pone. Ecco perché io penso che sia necessario ritornare anche a riscoprire, a conoscere questo tipo di comunicazione. E da ultimo vorrei anche ricordare un altro elemento che pure è un'altra malattia, che pure è fondamentale: l'inganno che tante volte è sotteso alla comunicazione. Pensiamo all'inganno che è sotteso a molta comunicazione della televisiva, poniamo. Io qui vorrei ricordare un film, Quinto Potere. Questo film di Sidney Lumet del 1976, che in inglese è intitolato Network e che è veramente suggestivo per rappresentare in maniera molto, se si vuole, esasperata, i principi di una comunicazione ingannevole. Infatti c'è questo presentatore che è incarnato, Howard, che è incarnato da Peter Finch e che vede calare terribilmente l'indice d'ascolto, che è il grande dio, l'idolo. E allora cosa deve fare? Deve cercare, per quel principio che dicevo prima, di aumentare le spezie, di annunciare qualcosa che attiri l'attenzione del pubblico. Ed egli annuncia il suo desiderio di uccidersi in diretta televisiva. Naturalmente sale sempre di più l'indice d'ascolto e tutti aspettano quel momento. E quel momento avviene, ma non nella maniera da lui sognata, perché un terrorista nero entra negli studi televisivi e gli spara e lo uccide. Ma la scoperta che il film fa mostrare, fa rivelare, che tutto questo era stato preparato dalla direzione della catena televisiva per poter raggiungere il massimo possibile dell'attenzione. Vedete come alla fine l'inganno crea una reazione, crea persino una convinzione.
Così Sua Eminenza Monsignor Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, ha aperto ieri pomeriggio in Campidoglio la tavola rotonda, che era il primo atto della plenaria del Dicastero della Cultura dedicata a cultura della comunicazione e nuovi linguaggi. Tra i relatori che hanno risposto a questa provocazione iniziale di Monsignor Ravasi, che ricordava come le parole sono malate, c'è stato il docente di comunicazione Aldo Grasso, che insegna all'Università Cattolica di Milano ed è, come noto, critico del Corriere della Sera. Sentiamo come nel suo intervento, utilizzando tre parole, abbia un po' spiegato forse le cause di queste malattie che affliggono oggi la parola.
Io volevo concentrarmi su tre parole questa sera. Tre parole che secondo me rappresentano molto bene lo stato del cambiamento in cui si trova oggi la comunicazione. La prima parola si chiama convergenza ed è una parola che ci sta a spiegare la grande rivoluzione che da qualche anno è in atto in tutti i mezzi di comunicazione. Noi tutti siamo cresciuti utilizzando i mezzi nella loro unica funzione per cui erano nati, il telefono serviva per parlare a distanza, la televisione serviva per vedere lontano, la radio serviva appunto per ascoltare da lontano. Ebbene, da quando è nata la rivoluzione digitale, questi mezzi hanno cominciato a convergere tra di loro, cioè non svolgono più una sola funzione, ma svolgono diverse funzioni in un unico strumento. Detta così sembrerebbe soltanto una classica evoluzione tecnologica. In realtà dietro a questa evoluzione tecnologica c'è molto di più, c'è un cambiamento in atto molto, molto radicale. Pensiamo soltanto cos'era fino a ieri la meravigliosa novità del telefonino, che si poteva portarlo dietro, comunicare, eccetera. Ebbene, oggi noi non parliamo più di telefonini, parliamo di smartphone, cioè parliamo di qualche cosa che serve a parlare, serve a riprendere, serve a vedere, serve a scrivere, serve soprattutto a... è il nostro strumento attraverso cui noi diventiamo cittadini digitali. È lo strumento attraverso cui noi ci rapportiamo con il mondo. Pensate ai cosiddetti social network, cioè a tutti quegli strumenti tipo Facebook, che ormai sono diventati così importanti nella vita dei giovani. Ebbene, molta parte della loro identità si svolge su quegli strumenti che mescolano molte cose. Mescolano i loro dischi preferiti, mescolano i loro spezzoni di televisione preferiti, mescolano le loro frasi di libri più interessanti. In questa convergenza c'è un grande cambiamento. Una delle grandi intuizioni di McLuhan era stata questa, e cioè che i mezzi di comunicazione sono delle nostre protesi. Sono delle nostre meravigliose protesi che ci hanno permesso delle cose che prima erano inimmaginabili. Cioè è come se il nostro orecchio fosse diventato enorme, infinito, è come se la nostra vista fosse andata oltre l'orizzonte dell'occhio. Ebbene, nel post-McLuhan i mezzi di comunicazione non sono più delle protesi, sono degli ambienti. Sono degli ambienti in cui noi a poco, senza accorgercene, viviamo ogni giorno. E qui entra in gioco la seconda parola. La seconda parola, che poi avrà bisogno di un supporto aggettivale, ma insomma, la seconda parola è esperienza. È l'esperienza che ci ha insegnato a rapportarci con le cose, a conoscere. Ebbene, da parecchi anni ormai, questa esperienza è un'esperienza un po' strana. Vi do soltanto alcuni dati. Una media di consumo per persona giornaliero nel mondo di televisione è calcolata intorno alle 4 ore. Cioè significa che, facendo la media, ogni giorno consumiamo qualcosa come 4 ore di televisione. E uno dice, è confortato dal dato che dice, ah bene, i giovani però non guardano più la televisione. È vero, la televisione ormai è diventata uno strumento principalmente per persone che, ahimè, cominciano ad avere i capelli bianchi anche oltre. Però le stesse informazioni ci dicono che quelle 4 ore, o qualcosa anche di più, dai giovani sono occupate su internet. Allora, questo significa che dopo il lavoro, o lo studio per i più giovani, dopo il dormire, il nostro rapportarci con i media è diventato la terza attività principale. Allora dovremmo finalmente aggiungere questo famoso aggettivo. Cominciamo a parlare di esperienza mediale, che non è più un qualche cosa che ci possa tutelare, come facevamo un tempo dicendo, ma da una parte c'è la realtà e dall'altra c'è la rappresentazione, da una parte c'è la vita vera e dall'altra c'è la vita virtuale. Attenzione, tutti coloro che studiano questi fenomeni cominciano a dire che ormai questa separatezza non c'è più. Ormai i media sono diventati una sorta di palestra. Sono diventati degli ambienti che hanno sostituito quello che una volta erano dei luoghi formativi, dei luoghi di memoria condivisa, l'oratorio, i circoli, persino i partiti politici, il servizio militare. Tutte queste cose stanno sparendo e la grande esperienza che tutti fanno è attraverso i media. In realtà l'esperienza mediale ci avvisa che ormai molta parte della nostra formazione avviene attraverso questi nuovi ambienti, che sono gli ambienti creati dai media, proprio perché ormai sono il nostro universo, perché ormai rappresentano insieme tutte le cose che fino a qualche tempo fa erano separate l'una dall'altra. L'errore da non fare è di continuare a credere che la tecnologia sia un gadget. La tecnologia è un processo formativo, che va governato, che va studiato. La terza parola è una parola inglese ed è multitasking, multiprocessualità si può tradurre, ed è quella gioiosa esperienza che hanno gli adolescenti, che quando tu gli dai qualunque strumento elettronico in mano, glielo dai un po' e dopo un po' lo sanno far funzionare, ma non solo lo sanno far funzionare, contemporaneamente svolgono diverse funzioni, multitasking, e cioè ascoltano musica, telefonano, scrivono. Se voi andate a leggere tutti i libri di pedagogia dei media degli anni 60, c'è sempre un grande lamento sui giovani dicendo: ah, questi giovani studiano ascoltando musica. Poi passano 10 anni, altro grande lamento: ah, questi giovani studiano guardando la televisione. Siamo negli anni 70. Se le andate a leggere adesso, studiano, anche se studiano ormai diventa più problematico, e usano il computer. In realtà loro sono cresciuti così, non a caso si chiamano i nativi digitali. Se noi proviamo a unire queste tre parole, convergenza, esperienza mediale e multitasking, ci accorgiamo che il grande cambiamento che è in atto in questo momento, il grande cambiamento che è guidato in qualche maniera dalla tecnologia, è dato dal fatto che per millenni la trasmissione del sapere è sempre stata una trasmissione di tipo verticale. Tanto è vero che nelle raffigurazioni, nella genealogia di tutte le religioni c'è una montagna. La montagna non è soltanto il simbolo che unisce la terra al cielo. La montagna è anche una piramide, è anche qualche cosa che ci dice che il verbo dall'alto viene verso il basso. Ecco, oggi noi ci troviamo invece di fronte a una situazione in cui, proprio per questa rivoluzione, per la trasmissione del sapere si svolge in senso orizzontale, perché sono saltate tutte le gerarchie. Se voi fate una qualunque ricerca su internet, vi accorgete che accanto a delle segnalazioni molto importanti trovate molta spazzatura, molta robaccia, perché non c'è più nessuno che ti dica, che ti instradi. Ecco, quello che in questo momento la tecnologia ha fatto saltare e che porta tutte quelle difficoltà cui accennava prima Monsignor Ravasi, e cioè l'eccesso di informazione, e assieme all'eccesso anche la vacuità, e assieme alla vacuità anche la frigidità, derivano tutte da questo grande cambiamento. Allora, noi ci dobbiamo porre in due maniere di fronte a questo cambiamento. O ci poniamo nella maniera di cominciare a lamentarci, a dire com'erano belli i tempi di una volta, com'era più facile una volta conoscere le cose, eccetera, perché eravamo guidati, perché tutto il mondo era più gerarchizzato, oppure dobbiamo fare qualche cosa d'altro. L'altra opzione, oltre a quella di stracciarsi la veste, è quella di capire questi cambiamenti. La cosa più importante che da fare, rubando un verbo al titolo di questo convegno, è ascoltare il cambiamento. Grazie.
Ed era Aldo Grasso, docente di comunicazione all'Università Cattolica di Milano, critico del Corriere della Sera. Abbiamo ascoltato una sintesi del suo intervento pronunciato ieri pomeriggio in Campidoglio durante la tavola rotonda nella città in ascolto dei linguaggi dell'anima, che ha aperto la plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura sul tema cultura della comunicazione e nuovi linguaggi. Subito prima invece abbiamo ascoltato una sintesi dell'intervento di Sua Eminenza Monsignor Avasi, il presidente del Dicastero della Cultura. La plenaria continua in Vaticano durante questa settimana, si concluderà il 13 novembre quando i partecipanti andranno in udienza da Benedetto XVI. È tutto per questa puntata di Al di là della notizia, ancora buon ascolto.